Va bene, direi di cominciare ringraziando Don Oreste che sta salutando Alessandro. Ringraziando Don Oreste della sua presenza che davvero dà... credo che vada bene così, che dà davvero grande spessore e grande ricchezza a questa spiaggia. Questa è una spiaggia che Don Oreste conosce perché i suoi amici, le sue famiglie la frequentano ormai da 2 anni. È una spiaggia che vuole essere un momento di incontro, un momento di accoglienza, una spiaggia sociale che non vuole essere solo sociale nell'etichetta, nel nome che ci siamo dati, ma una spiaggia che davvero vuole aprirsi in un contesto come questo, in un contesto come quello della spiaggia, in un momento, in un contesto di svago e di divertimento, davvero alle persone che così trovano più fatica a inserirsi al mare in altri spazi, in altri contesti. Io rubo solo 3 minuti a Don Oreste per fare un po' il punto della situazione, approfittando anche che ci sono tanti amici, ci sono anche persone che abitualmente non frequentano questa spiaggia, per in qualche modo raccontarvi della spiaggia dei talenti, rendervi conto di quello che stiamo facendo, anche perché quello che l'abbiamo fatto con il lavoro di tutti, con il lavoro di tanti, con il contributo di tanti amici, con i contributi anche pubblici, quindi credo che dobbiamo, come dire, rendere conto di come abbiamo anche utilizzato questi soldi. Dicevo che la spiaggia dei talenti quest'anno è al suo primo anno di attività vera, di attività piena, di attività a regime, nel senso che l'anno scorso eravamo arrivati un po' tardi rispetto alla stagione. Questa spiaggia è frequentata da tante associazioni che danno davvero tanta ricchezza e la cosa bella di questa spiaggia è che assieme degli operatori professionali, che ringrazio per la dedizione e davvero l'attenzione con cui operano in questa spiaggia, c'è la collaborazione di tanti volontari. Cito brevemente quelle che sono le associazioni che quest'anno sono state con noi, ma le cito solo per nome perché altrimenti davvero ci sarebbero tante cose da dire su ognuna. Cito il centro estivo della Promo 2000, che è presente dall'inizio della stagione, cito l'Istituto Don Orione, che è presente attraverso i ragazzi della Casa Famiglia, attraverso i ragazzi attraverso la Casa delle Ragazze Madri, attraverso i malati psichici della loro casa di Firenze, che trascorrono l'estate a Fano. È presente Casa Serena, è per noi una grande gioia davvero vederli, vedo anche stasera qualcuno di loro presente. È presente il centro diurno di Montebello, della Papa Giovanni, e viene la cooperativa La Sorgente, l'associazione Papa Giovanni XXIII, l'ho già citata, che frequentano la spiaggia con le case famiglia di Varchi, Orciano e San Costanzo, c'è il centro diurno di volontari nella solidarietà, l'associazione Sollievo, la pastorale giovanile. Poi abbiamo instaurato alcune collaborazioni con alcuni comuni che hanno mandato gruppi di bambini e di anziani, cito Apecchio, cito Fratte Rosa, dovrebbe arriverà subito dopo Ferragosto un gruppo di anziani di Sant'Ippolito. Anche con il comune di Fano abbiamo una collaborazione stretta, i servizi sociali ci mandano alcuni bambini che hanno bisogno di trovare uno spazio come questo. Tenete conto che per fare una spiaggia sociale non basta un bagno per disabili, come magari possono avere tutti i bagnini, serve un ambiente, serve un'attenzione, serve un'amicizia, serve uno spazio di dialogo, di confronto, davvero come noi ci sforziamo di fare sia attraverso gli operatori professionali che attraverso i volontari. Il CIM, la GFH, oltre chiaramente a quelle che sono le nostre attività, quindi Casa Nazareth, la Banca del Gratuito, i piccoli talenti. Abbiamo avuto quest'anno anche un gruppo di Seregno, un gruppo di Lupetti di Busnago, una cooperativa di Roma e tanti altri. Davvero, oltre a tante famiglie che frequentano questa spiaggia come momento davvero di amicizia, che non si limitano a frequentare questa spiaggia, ma danno una mano, collaborano in quello che vogliamo fare. In questo contesto davvero la cornice, la corona di Don Oreste è davvero di grande ricchezza, è davvero di grande spessore e Don Oreste lo conosciamo tutti, è torrenziale in quello che dice e in quello che fa. Non gli abbiamo dato un tema, perché credo che fosse sia impossibile dare un tema a Don Oreste. Don Oreste quindi ci parlerà di quello che vuole, ci parlerà di quello che in questo contesto, a questa associazione, alla Chiesa di Fano, al gruppo di amici che in qualche modo si ritrova intorno ad un gruppo di associazioni che sono a noi vicine, ha piacere di dire, vuole dire. Poi mi ha detto che gradisce molto le domande, quindi le domande gliele farò anch'io, però davvero invito tutti a fare domande ad Onoreste. I tempi che possiamo darci sono sostanzialmente questi, fino alle 8 questa conversazione in amicizia, questo dialogo in amicizia con Don Oreste, poi la celebrazione dell'Eucaristia fino alle 9. Va bene, io direi adesso, Don Oreste, di salutarci, di dirci qualcosa. Poi cominciamo con le domande come tu preferisci.
Un applauso allora a lui. Io voglio fare una domanda a voi. Vedendovi così, adulto, vedo che siete tutti contenti. È vero sì o no? Mamma mia, siete timidi. È vero sì o no? È vero. Allora non è difficile. Ma perché siete contenti? Cos'è che vi fa contenti? Sono io che faccio le domande. Cos'è che vi fa contenti? Chi mi va a rispondere? Cos'è che vi fa contenti? Che vi fa contento? Come si chiama il piccolino?
Come si chiama?
Eddie. Eddie che la fa contento o anche qualche cos'altro?
Anche Eddie, non è mio figlio, comunque sì, anche lui.
Va bene, cos'è che vi rende contenti? È così importante, eh? Cos'è che vi rende contenti?
La presenza.
Non riesce a conciliarsi, ma non va d'accordo. Però lei ha detto una cosa bella, la presenza di tanti giovani. Voglio vedere chi sono questi tanti giovani? Alza la mano. Tutti, vero Marco? Chi è che si dice vecchio? L'unico io. Capito? No, tutti giovani. Ma ancora di più, cos'è che vi rende così contenti? Sentiamo un giovanotto che trovo qua per caso, cos'è che ti rende contento?
Di dare una mano a costruire questo regno di Dio, anche fino alla spiaggia dei talenti, come anche in tante parti del mondo dove questo regno ancora non è realizzato.
Quanti di voi si trovano in questa gioia? Cioè poter costruire il regno di Dio, dove regna Dio, regna l'amore, regna la vita, regna la gioia, non regna più l'io e il tu, ma regna il noi, non regna più il mio e il tuo, ma regna il nostro. Quanti di voi si trovano in questa parola che ha detto Italo? Cioè mi dà gioia sentire che posso costruire il regno di Dio, adesso mi sono d'accordo anche lui. Quanti di voi si trovano in questo? Io ci sono. Voi? Chi di voi si trova in questa gioia di poter costruire un mondo diverso, il regno di Dio? Chi? La sorella ci sta, anche tu ci stai. Voi ancora chi? Tu ci stai trovando, non ci pare poco. Poi anche tu, e poi anche tu, poi anche tu ancora, chi è capurdo? Tu ci stai. Allora facciamo un applauso al Signore che viene per regnare in mezzo a noi. Grande. Poi ancora, no, siete andata seria, appena no, cos'è che, perdonatemi ancora un minuto o due, cos'è che ti rende così contento?
Davvero sempre.
Io adesso ti vedo contento. Allora, fammela. Adesso
intendiamo
questo momento.
Questo momento mi rende contenta di essere tanti insieme, fare proprio una comunità viva che è felice di stare insieme.
Ecco, ancora, non so il nome, ma
ma niente, sono contento qui in questo momento perché mi ritrovo insieme a gente che non conosco ma che considero amica in questo momento, perché sono qui, penso siamo qui tutti per lo stesso motivo.
Sì, perché
vedo
tante facce serene, tranquille, quindi...
Io ragione io allora che siete contenti. Ah, no, avevo detto la bugia. Perché ancora?
L'essere insieme, condividere una serata.
E ancora la nostra Sara.
Beh, stasera perché siamo qua insieme. In generale mi fa contenta vivere le cose semplici.
Cose semplici, perché le cose così semplici sono le più belle. Dice la sequenza del film Fratello Solo e Sorella Luna. E se non sai il nome, ma cos'è che ti rende contento? Dire che porti Gesù sul petto.
Dio sempre aiuta.
Sempre Dio ti aiuta.
Che il Signore dà la possibilità di starci tutti insieme.
Perché?
Che il Signore ci dà sempre gioia.
Il Signore da sempre, guardate le cose belle che ci sono dentro ognuno di voi. Se ci fosse tempo e possibilità, potremmo parteciparci a quello che abbiamo nel cuore e finiremmo col dire: ma guarda come siamo vicini gli uni agli altri. Pur non conoscendoci, sentiamo che c'è qualcosa di stupendo. Però c'è una cosa, la sorella non vuole dire questo, perché anche lei ha alzato la mano. Allora cos'è che la rende così? Sentiamo cosa c'è nel cuore delle suore. Andiamo,
In questo momento la gioia di poter stare insieme e di così di condividere un qualche cosa che interessa a tutti, perché altrimenti non saremmo qui.
Benissimo, la sorella concorda, anche lei concorda. Allora, secondo me c'è un altro motivo che voi non avete detto, ma che è dentro di voi. Chissà che non lo sappia il diacono qua. Ciao, guarda chi c'è qua. Guarda chi c'è. Ancora una volta, Marco, c'è un altro motivo grande che è dentro di voi, ma che non lo dite. Quale sarà? C'è un...
Parlo con il livello quello.
Guardate quanti fratelli che passano. Ognuno di loro ha una speranza nel cuore. Sicurissimo. Ho un pianto da comunicare, da partecipare. L'uomo è fatto per partecipare. Dopo vi racconto un bel fatto.
Dicevo, condivido quello che è stato detto finora, ma non più mi viene da dire, non so, proprio il fatto che siamo tutti un popolo, il popolo di Dio, e insieme siamo chiamati a costruire qualcosa di bello. Questa spiaggia ne è una dimostrazione pratica, che lavorando insieme, stando insieme, si possono fare cose grandi.
Sì, sei d'accordo con tuo papà? Sì, allora, un applauso alla grande. Lei, perché lei è così contenta? Guarda.
No, ha detto che è felice.
Perché c'è Donorella.
Allora, di fronte a questo, ve lo dico, a mio parere voi siete tanti contenti perché non solo avete la gioia, ma state donando la vostra gioia gli uni agli altri. Sono convintissimo. E la mamma che mi ha chiesto, adesso o sempre, ti dico qual è il segreto. Semina la gioia a piene mani, sempre, ovunque, dappertutto. Perché la gioia è gioia quando è di tutti. D'accordo sì o no? Dai, la gioia è gioia quando è di tutti. Allora, l'animo tuo corre dappertutto, ovunque, non c'è più nessuno. Strano. Ho chiesto, ero sorso, in una nostra cooperativa che abbiamo con fratelli nostri disabili, che sono le pietre più preziose e fondamentali di tutta la nostra comunità. E allora ho chiesto a tutti, in mezzo alla gente c'erano la messa e c'erano anche tanti fratellini con difficoltà molto grosse anche sul piano mentale. Allora ho chiesto chi sono, stavamo parlando di piccoli, allora io ho chiesto chi sono i piccoli. C'è stato Salvatore, un ragazzo con difficoltà molto pesanti, e ha alzato la mano. I piccoli sono quelli che fanno cose grandi. Ho detto, ma guarda che roba, non l'avevo mai letto su nessun libro, tu sei il libro di Dio. E poi ho detto, e grandi chi sono? E lui mi ha risposto,
i grandi sono quelli che pensano di farle, per natura, hai capito? Fantastico, però. Allora, visto che c'era un santo padre che parlava, io ho continuato a spiegare. Noi viviamo la condivisione diretta, no? Mettere la vita con la vita. E allora ho chiesto, e cos'è la condivisione? È sempre un saltato, Salvatore, è di Modena. Ebbene, e ha detto, riflettuto, ha detto, mettere insieme la gioia si moltiplica. Mamma mia, ho detto, guarda, tu mi sei maestro, ho studiato tanti anni in seminario, mai nessuno mi ha spiegato così bello. Mettere insieme la gioia si moltiplica. E poi ha aggiunto, mettere insieme la sofferenza si dimezza. Ale, aveva ragione, un applauso a Salvatore. La gioia è gioia quando è di tutti, cioè quando il nostro animo partecipa continuamente a dare quello che noi siamo, perché il Signore ci ha creato a sua immagine e somiglianza. L'uomo più contento del mondo è colui che vive talmente nel Signore che non ha più nulla per sé, ma tutto quel che è lo vive donando pienamente. La gioia ce l'hai quindi a portata di mano. Che bello! Quando hai tratti, io vedo sempre i genitori che si sorridono tra di loro, hanno i figli che sorridono la vita. C'è questo stato interiore, ma anche nel pianto, nella sofferenza, nella fatica, c'è un segreto. Voglio vedere se c'è un segreto per essere una gioia, sempre, ovunque, in ogni situazione. Qual è? Chi me lo vuol dire? Pensateci. Intanto vi dico ancora un'altra cosa, il fatto che siamo tutti qui e siamo come figli di Dio, ognuno ha dei suoi doni particolari, perché se non hai niente di particolare non hai niente da mettere insieme, ma nulla che di quello che tu sei e hai è per te, ma è di tutti. Allora ti conviene metterti sempre in questo stato d'animo, ovunque vado, quel che io sono lo metto assieme, ma quel che sono lo sono nella misura che mi rispecchia davanti a Dio. La gente rimane stupita e meravigliata, perché, come dicono i nostri vescovi, noi oggi ci troviamo di fronte a un io gigantesco e a un noi fragile, piccolo. Nella misura che si vive in Gesù, cresce un noi grande, e nel medesimo tempo si riduce l'io piccolo. Allora, mettendo assieme le nostre vite, mettiamo assieme tutto il nostro essere. Dove lo trovate questo che sto dicendo io? In quale libro della parola di Dio trovate questo? Nel libro? Dai! Quanti sono i libri della Bibbia? No, adesso non ve lo chiedo. Ma in uno dei libri della Bibbia del Nuovo Testamento, dov'è? Dai, siete così umili che non volete fare una bella figura. E allora dai, rispetto alla vostra umiltà, e ve la dico io, nel libro dell'Apocalisse, guarda, la mia borsa l'ho lasciata nella macchina, ma nessuno di voi ha la Bibbia, ho lasciato la Bibbia nella macchina, ce l'avete qui, ma guarda che roba bella, è una roba spettacolosa. Ma dopo entriamo dentro, chiedo a voi se avete domande. Se voi non avete domande, io vi faccio una di quelle prediche che dopo vi pentite non avermi fatto le domande, capito? Scusate che c'era la Bibbia, mamma mia, anzi la intronizziamo. Sì? Non ce l'ha, va bene, ce l'ho io nel cuore, e allora ve lo dico, capitolo 21.
Vogliono portare te. Vogliono portare,
dai. Dove dice la Gerusalemme celeste, la Chiesa Santa di Dio, la vedo, ma tu ce l'hai, e poi proprio bella, cioè l'edizione di Gerusalemme. Vieni qui, mi voglio aiutare. Vieni, vai. Vieni. No, me la devo leggere io, tu me la tieni su, una volta mi fai da porta libero. A chi piace questo discorso che stiamo facendo? O vi siete già annoiati? Andiamo avanti? No, dopo il bello viene dopo. Aspetta. Allora, e qua, guarda, è l'ultimo libro della Sacra Scrittura. Guarda, è qui. Ecco, Apocalisse.
missa di Giovanni. Andiamo, sentite com'è bello. Se questo siete voi questa sera, siete voi questa sera, dice, no? La Chiesa che viene, non alla fine del mondo, no. L'Apocalisse non parla della fine del mondo, parla della finalità del mondo, della storia, del senso della storia. Senti come è bello. Vedi poi, un nuovo cielo e una nuova terra. Alzi la mano chi si sente un po' stasera in un nuovo cielo e in una nuova terra. Io sono. Io mi sento tivi, non siete ormai abituati a lavorare. Presenti, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi. Il mare non c'era più come simbolo del caos e il mare. Vedi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, la Chiesa, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono. Ecco, la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro, ed essi saranno il suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro, e tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, perché la morte è equivale. Noi siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Ecco perché non c'è più la morte, né lutto, né lamento, né affanno. Le cose prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse, ecco, io faccio nuove tutte le cose, faccio nuove tutte le cose. E il popolo cristiano, ognuno nei suoi doni, che insieme fa nuove tutte le cose. Grazie. Adesso, se avete qualche domanda, io rispondo a voi, se no inizio la predica, poveri voi se inizio la predica. Allora, chi può fare, chi ha qualcosa da partecipare, non dire solo fare le domande, no, qualcuno che avete qualcosa da raccontare, di bello, che avete nel vostro cuore, oppure qualcosa di anche angosciante, su cui riflettere insieme, oppure qualcosa che non avete mai detto a nessuno e che stasera è stato questo cielo stupendo, lo raccontate ai fratelli. E tutti stettero zitti. Allora?
Io.
Oh, bravissima. Come ti chiami?
Fernanda. Io sono di Fossombrone.
Di Fossombrone?
Sì.
Ah, ti posso spezzare?
Sì.
Senti,
Donoretti, volevo chiederti questo. Ho conosciuto da poco tempo, diciamo da Natale, una ragazza che è diventata ormai mia amica e che è malata di atassia. E delle volte mi sento nell'incapacità, perlomeno, non conoscendo magari bene anche tutto il problema della malattia così, pur essendo amica, mi sento nell'incapacità di far qualcosa, cioè nel senso, quando la vado a trovare ci vado perché gli voglio un gran bene, ci vogliamo bene, ma quando esco delle volte mi sento quella sensazione di non aver fatto niente, mi sento vuota dentro, per dire. E volevo chiederti come si può stare in una situazione così.
Una risposta bella. Sì. Hai una famiglia tu?
Figlia di 19 anni.
Vivi con lei?
Mio marito.
Nato in cielo?
Ma sì.
Quindi ce l'hai, un altro modo, ma ce l'hai vicino. Siete solo voi due? Voi, come si chiama quella tua amica? Cioè, figlia della?
Io, Elsa.
La Elsa, figlia della Elsa. Allora, avete sentito la domanda perché eravate tutti attenti. Io ti dico, guarda, lei vive con te?
No.
No, non vive con te. E ascolta, tua famiglia siete tua figlia. Allora, comincia questo. La mattina, quando ti alzi, se tu sceglie nel cuore, ringrazia Dio, mettiti a leggere un po' la parola di Dio, se ci sta anche con tua figlia, guarda, io ho creato anche questo libretto, pane quotidiano,
c'è il commento della parola di Dio di tutti i giorni. C'è qualcuno che l'ha visto questo libretto? Ah, però guarda, benissimo. Allora sta a sentire e prega con lei. Basta. Poi, quando tua figlia non andrà a lavorare o a scuola, oppure cosa fa?
Ha fatto la maturità.
Ha fatto la maturità, uscirà da casa. Quando arriva, accoglierla sempre col sorriso. Ma tu mi dici, Madonna Resta, io ti ho chiesto di Fernanda, non di mia figlia, come si chiama tua figlia?
Lucia.
Lucia. Poi ascolta, quando Lucia la vede pensosa, rispettala molto, senti che c'è nel cuore qualcosa che deve superare. La sera, se ci sta, pregate insieme. Ora raccontale tutte le cose belle che hai vissuto durante il giorno. Fa questa cura per una settimana, poi vai da Fernanda, cambierà tutto. Sai perché? Sai perché? Perché quando vai da Fernanda, con la Stefano, quando tu Fernando vai da Stefano, tu comunichi la vita che hai dentro, se no diventano visite di circostanza. Ma se tu con la tua figlia sei arrabbiata, porti Fernanda arrabbiata, e tu dopo sorride, ma sotto sei arrabbiata. Se tu non hai ringraziato il Signore, porti una Fernanda che dimentica. Se vede, tu porti una Fernanda che vede nel Signore, i tuoi occhi splendono e parlano a lei, cioè è la vita che noi portiamo, non le parole. Sei d'accordo?
Grazie.
Ho sentito che mi ha raccontato un tanto. Allora, un nostro, una fatti vi racconto, un nostro bambino, Mirko, 9 anni, ammalato di AIDS. Pensate, io stamattina sono arrivato alle 6:30 da Lecce, da San Donato di Lecce, e allora ieri sera ho raccontato loro questo fatto perché è dalla loro terra. Questo bambino è malato di AIDS, 9 anni. Io non so se avete mai preso in braccio un bambino di 9 anni, ammalato di AIDS. Se per caso avete preso, oppure siete stati vicino a lui, avete provato quel che provo io, perché ne abbiamo vari dei bambini ammalati di AIDS. Ebbene, in un bambino ammalato di AIDS, e tu, succede così, tu dai i suoi occhi vedi Dio, vedi Dio. Allora mi trovo all'ospedale, negli ultimi 20 giorni li ho passati in ospedale, e stava male, non avevo più difese. Adesso non si muore più di AIDS con gli antiretrovirali, si doma bene, si doma, non che lo si mica, ma si doma bene. Allora ancora non c'erano. E allora il bambino stava male tanto. Teneva le mani nelle mani di Geppi e Maurizio, i suoi genitori, ma non i suoi genitori che sono sulle strade del mondo, perduti, ma di Geppi e Maurizio che l'hanno accolto, l'ha rigenerato nell'amore, è diventato suo figlio. Teneva le mani strette. È arrivato un signore che gli ha detto alcune parole. E lui pensa, 9 anni. Ha fermato, gli ha detto, queste parole che lei mi dice, io le so già, non mi servono. Fate qualcosa per me. Poi ha aggiunto queste parole che le lascio nel vostro cuore. L'ha aggiunto e ha detto, tante merci e molti aspettano che arrivano, quindi tante di gioia anche il prego. Allora, e poi ha aggiunto queste parole, io soffro, voi non soffrite, voi non potete capire, fate qualcosa per me. Dopo se vai a trovare un ammalato, c'è qualcosa, non porti le parole, porti l'altro che lo vai a trovare, è la nostra conversione che garantisce. Secondo fatto, l'altra sera, io ero a Civitano, a luna di notte, un print che va a nota, però non ero da solo, ero con i nostri fratelli di Fabriano, che adesso stanno a Perugia, comunque sono camminano vicini a noi, e più ero con, se ci può stare seduto, ero con Dennis, di San Pochetto, Allora sono andati giù a Civitanova Marche, sono andati a cercare le sorelline, finalmente ne abbiamo trovate 5, 4 erano in gruppo, appena mi hanno visto, mi hanno riconosciuto, Nideria, la festa, padre, oh, ho detto, guarda, mi dà proprio gioia vederlo. Poi abbiamo parlato con loro, gli ho chiesto, ma tu vuoi bene a Gesù? In inglese? Of course, father. Sì, padre, it's my friend, è mio amico. Io gli ho detto, Gesù, c'hai delle amichette, però che sono in condizioni, sono in condizioni un po' difficili. Va bene? Poi gli ho detto, Gesù, in inglese, è contento di questo tuo lavoro? No, padre, no. Perché continui? I'm forced, sono costretta. Perché? Per la mia madame, quanto devi pagare? Ancora 80 millions, 80 milioni di lire, vecchie lire. Però adesso le dicevo così, e c'era il pianto nel cuore. Gli ho detto, you are the temple of God, tu sei il tempio di Dio. Venite via, dai. No, tieni il mio nome. Poi ho dato dall'altra una bambina, stupenda questa creatura. E lei, io porto la corona è la Bibbia in inglese, quella di lingua. Quante Bibbie ho dato via, guarda, nella parabola del figlio prodigo. Ho speso tanti soldi e dice, si è consumato tutto con le prostitute, anch'io. E allora mi ha detto, the tablet, la corona, di no, ma era triste, mi sembrava della morte. No, ma ho voluto la corona. Ma di voi, ma no. Ora sei triste. Parlare italiano, sei triste, no, via, giù col muso, che deve fare, l'ho lasciato, sono ritornato alla via, quando sono ritornato, pregando la Madonna, lei è alleata, dai, io vedo se mi ha cuore del debole, e allora ritorno, niente, a un certo momento si è sciolta, è scoppiato in pianto, vero? Come una figlia che piange sulla spalla del papà. Povera creatura. Poi ho detto, immine, ciao, dammi la corona. Sì, la cosa poteva essere filmata. Dammi la corona. E poi mi ha detto sta parola. Papà, così mi ha detto. E il pianto. Io dentro di me ho detto, signore, come fanno gli italiani ad andare da creature così? Vergogna. E gli italiani hanno paura di contrastare. Capito? La privacy, dammi la privacy. Fai quelle robe, le fai in colpa con te la privacy. Vale, vedendo il mare. La mia mamma, quando le galline andavano in calore non c'è tempo, le buttava nella posta d'acqua, sempre in schiera. Ce ne sono 10 milioni in Italia che vanno a queste creature. Questo stagno d'acqua quasi quasi in basteria. Ma scherzate, ma perché tollerare il pianto di gente sfruttata? Come faccio io a dire Padre nostro? Dai, se stasera portassero via una vostra figlia di 14-15 anni, voi stanotte dormite. Dormite. Se venite a sapere che l'hanno portata in Germania. La Germania è la Slovacca. 400.000 donne per 20 milioni di tedeschi. La scuola. Invece, hanno portato via tutti i popoli poveri. Ci portiamo via anche le figlie adesso. Io non so come fate a non sentire da dentro, lo sdegno. No, io li amo tutti i miei fratelli. Se posso li prendo la sera, passano solo i magnaccio. La sera, l'altra sera. Ma come? Come fai a dire Padre nostro, con tranquillità? Dopo il Signore, perché c'ho d'onore. Gesù, Padre nostro, cosa fai per i suoi piccoli, i suoi poveri? Cosa fai? Capisci? Senta, fate un bel gruppo con Dennis, andate a cercarla. Dopo quando va da Stefania, senta che non ho più bisogno, che la sua vita è cresciuta. Grazie. L'altra domanda come quella di Fernanda, e arriviamo alle 8 quasi, eh? Si c'è anche un'altra domanda? Oh, cioè, il primato è delle donne, rallegrate. Vi voglio raccontare dopo un fatalello che rimanete a bocca aperta, prego. Come ti chiami? Io vi do del tuo a tutti perché nella messa il Signore sia con voi e voi mi rispondete, è col tuo spirito, quindi me lo dite nella messa, me lo dite anche qui. Com'è?
Io mi chiamo Federica.
Federica, splendore del sole vuol dire.
E sono un'amica di Fernanda. Sono un po' emozionata perché è la prima volta che parlo in pubblico e anche partecipo a queste cose.
Pensa quante ne hai da dire, cioè la prima volta.
Sì, l'ho voluto fare perché stavo per scoppiare.
Bravissima.
Io volevo riallacciarmi alla domanda che lei ha fatto all'inizio, se ero felice perché lo ero, e anche a quello che ha detto, mi sembra, Sara, delle cose semplici. Oggi è il mio compleanno.
Un applauso! Grande! Grande! Oh, forte sera!
No, lo dico, compie 30 anni.
Dici dagli anni di Gesù, senza salire sulla croce.
Speriamo di no. Anche perché non ho le qualità che aveva Gesù.
Le avrà, le avrà.
Spero. Volevo dire che in questa giornata, da mezzanotte in poi, ho ricevuto veramente un sacco di semplici segni dai miei amici, i miei parenti. A cominciare, la cosa più grande che ho avuto oggi è stato da Fernanda che mi ha portato qui. Io non conoscevo lei, non conoscevo cosa faceva, le dico, non ho mai partecipato a queste cose, e Laura che è venuta anche lei con noi. E non so, sono felice per questo perché adoro tutte queste cose semplici, ho tante persone che me le danno, e soprattutto questa mattina io ho un fratello gemello. E questa mattina, cioè lui è un tipo molto diverso da me, molto più chiuso, molto più... Allora gli ho mandato un messaggio e gli ho scritto, se non ci fossi stato tu, non ci sarei stata neanche io. E gli ho scritto, ti voglio tanto bene, chicca. E non mi aspettavo una risposta da lui, perché magari a parole è meno bravo, meno... Dopo 10 minuti mi sono al cellulare, vado a rispondere, lui mi scrive, belle parole che io non scrivo mai, ma le penso anch'io, ti voglio bene, chicco. Io sono uscita di casa, andavo verso la macchina per la via, sorridevo, dicevo, qui se mi vede qualcuno c'è questa cretina proprio, no? Sono arrivata alla macchina e stavo piangendo. Cioè, quindi le dico, ho avuto un sacco di piccole cose che auguro veramente a tutti.
Guarda, ascolta, una bella frase. Ascolta. È questo allora che è vero che dico io, no? La gioia, e gioia quando è di tutti, ma è bello che tu dai uno, cioè qui siamo, mettiamo 200, se tu dai la gioia a loro, pensa, la ricevi da 200, Gesù ha detto, avrete il 100 in questa vita, la vita eterna, pensava a te stasera che parlavi qui, continua per tutta la vita così, e allora dice Sant'Agostino, cante, cammina, e canterò, e danzerò, e gioirò. È una delle canzoni più belle della nostra comunità, sui dei ragazzi handicappati. Grazie per quanto sei dato. Dona e avrai il 100. Semina la gioia a piene. Semina la gioia a piene mani. Grazie. Ah, che bello, vedi? Adesso ci starebbe bene un canto. Non è quel canto, la nostra festa non deve finire. La sapete? Chi è che la sa? Chi è che la sa? Chi è che la sa? Allora, lei è l'insegnante?
No, sì,
la canto anch'io. Ricordate che dopo vi racconto un'altra cosina importante. Allora, da...
canzone è adesso?
Dove sta scritto? Quale parole? Bellissime.
sono venuto perché? 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 Perché gli uomini abbiano la mia, no, perché abbiate la mia gioia e la vostra gioia sia piena. Perché non è meglio questo? Questa è la vita di Cristo, senza peccati, ma la libertà piena e nella gioia senza fine. Comunque, dopo la gente dice, andiamo con loro, andiamo con loro, si sta bene. Non si spende niente e facciamo una massa. Non si spende niente e si prende molto, si prende tutto. Che lo fanno naturalmente perché ormai manca un quarto d'ora solo e poi dobbiamo chiudere e vi devo raccontare una bella cosa. Vedo che sei pensosa. Qual è il pensiero che hai? Cosa stavi pensando?
No, niente, la stavo ascoltando.
stavi sentendo qualcosa. Ti piaceva? Ho visto bene. Tu sei testimone. Cosa volevi chiedere?
Questo momento...
Una roba che vuol dire al tuo marito.
Che gli voglio bene.
Ma trazo, una donna che ci voglia bene al mio marito è una santa. Cosa voleva chiedere a lei?
No, chiedere... Non lo so, il dolore invece.
Oh, guarda che domanda. Questa è l'ultima, ma sapete, se potremmo continuare un sacco di tempo, solo che dopo Giorgio ci deve preparare anche la cena, se no anche alla colazione, arriviamo domattina, hai capito? Sente che domanda profonda che una come ti chiami? Come la mia mamma, in cielo. E allora, senta Rosa che domanda mi ha fatto, ripetila forte.
La sofferenza.
La sofferenza. Vi spiego, questa domanda ci voleva. Sono sicuro che tutti quanti l'avete dentro il cuore. Ma la sofferenza. Ma allora Dio, perché com'è il Dio della gioia? Perché io devo patire? Che devo soffrire? Mi sbaglio? Quanti di voi hanno fatto questa domanda? Come si concilia la sofferenza con la bontà di Dio? Ma come? Non vede lui come sono messo. Chi di voi ha questa domanda? Guarda che bello. Ci arrivano, fratelli? Adesso ti spiego. E soprabbondo di gioia in ogni mia tribolazione. T'attento perché. Cos'è che tu hai nel cuore? Il vero desiderio. Esempio. Stai attento, Mamma mia, come avete paura che mi avvicini. Non hai visto tanta paura così. Ma cos'è che hai nel cuore? Sono sicuro che tu mi dici. Non vorrei vedere soffrire nessuno da solo. Mi sbaglio? È vero. Mi metto qua perché si lamenta. E non vorrei soffrire nessuno. Allora stai attento. La sofferenza. Quando tu vedi che uno soffre, tu non vorresti che lui soffrisse da solo, ma tu vorresti essere sempre vicino a chi soffre, sono sicuro, specialmente ai tuoi cari. E allora, no? Senti questo. Quando allora tu, attento, un applauso al nostro Don Vincenzo! Oh, bello! Oh, che festa! Allora, stai attento a me. Quando tu sei vicino a uno che soffre, senza dirgli molte parole, ma lui ti guarda e tu lo guardi, bimbo nostro, handicappato, i nostri bimbi, no? Noi abbiamo degli angeli crocifissi, che lui non avete l'intero, qualcosa di grande. E allora, mentre tu, lui che soffre, ti dai questa gioia, gli dai te stessa, tu sei veramente te stessa, ti senti contenta, ma se guardi quella persona, se tu sei sincera, perché se sente, se uno ti fa un servizio perché lo deve fare e dopo deve prendere i soldi, se invece uno ama e basta, quell'altro allora si sente come arcocolato, non è solo. Ciò che fa soffrire non è la malattia, è la solitudine che la malattia crea, è il ricovero in cui un vecchio viene buttato. Ci ho trovato soffrire, non la vecchiaia. E tu vai vicino e dici, no, vieni in casa mia, capisci? Allora, anche se l'altro è vecchio, sì, però c'è uno che mi ama, sono prezioso per qualcuno. Allora tu hai la gioia, perché pur la soffrire, ma l'altro riceve la gioia ingrandita, perché qualcuno pensa a lui, no? Ascolta, pensa a te, noi, i nostri malati di AIDS, non come scelta devono rimanere con noi, perché devono sentirsi amati sino alla fine. Non è la morte procurata dall'AIDS, dall'HIV, è la terribile paura che crea negli altri. Non ti si attacca a niente, capisci? Ma l'altro che sente dice, guarda, mi tiene con lui, come sono importante per lui. Ecco la gioia. Aspetta, la sofferenza è un gorgo di luce e di gioia, perché, ti dirò di più, pensa uno che si ammala e che ha dei dolori tremendi, tumori, eccetera. Però tu, da dentro, stai dentro bene, tu cosa vorresti essere dentro di te? Se ti guardi bene vorresti amare, non una volta, due volte, ma sempre, essere amore. Vorresti anche amare gratuitamente, vorresti amare anche quando l'amore è inutile. Allora anche se tu sei ammalato e soffri con Cristo che è in te, che non ci lascia mai, allora tu senti che anche in quel dolore tu puoi amare. E gli altri lo vedono, non ti preoccupi di te, ti preoccupi di loro. Va detto, è una persona ammalata molto, e un'altra persona che gli stava vicino, perché era piena di Gesù, in dialetto, ha detto, è meglio che una medicina, è meglio di una medicina, pesa, capisci? E c'era, allora tu puoi amare anche nella sofferenza, e l'amore ti dà gioia, perché tu sei amore, tu. Ricordati che la tua vera libertà è essere sincera, trasparente alla verità, e anche nella sofferenza del dolore tu ti mantieni in quella sincerità e senti che sei te stesso, cioè gioisci. In poche parole, l'uomo è un essere creato a immagine di Dio, sta male quando non vive a immagine di Dio, lì sta male quando fa il male, perché quando uno fa il male si fa male e fa male agli altri. Ma quando sei immagine di Dio, ti viene a dire, è Lui che vive, mica è Lui, è Cristo che vive in noi. E allora la tua gioia è piena anche nel dolore più grande. Perché Dio non porta via la sofferenza? Perché, secondo il mio povero modo di vedere, ma io ci credo moltissimo, perché diventa uno spazio vitale, stupendo, di vita. Ero a Senegal con i ragazzi di una delle nostre comunità terapeutiche, Bagnolo, c'è la scuola, come si dice, per, oh mamma mia, l'istituto, alberghiero, butto di lì, arrivato, c'erano 1700 giovani anche di anni, abbiamo parlato, poi alla fine, di corsa, con la corazzina c'era il papà dietro, una ragazza, non so quanti anni aveva, e oggi è molto giovane. È andata a me e gli ho chiesto, come ti chiami? Ha detto il suo nome. Cosa è successo? E lei mi ha detto, donna, un tumore. Ah, adesso io chiedo a Gesù, mi ha fatto soffrire, che ti guarisca. E lei mi ha risposto, no, non chiedo a Gesù che io guarisca, perché io gli ho chiesto di rimanere sempre in carrozzella. Perché? Perché quello che può fare lui con me in carrozzella non lo può fare se io cammino. Io gli farei un applauso a una carrozzella così. Sì, la carrozzella non fa male. La carrozzella fa male quando fa rimanere su. Noi abbiamo combattuto molto contro le barriere architettoniche e continuiamo ancora. Un ragazzo tetraplegico mi ha detto, don, adesso io vado con la mia carrozzella su, anche per la salita, perché è stata tolta la barriera per capitano tante volte, penso a quando non avevo la carrozzella e c'erano in quattro che mi portavano. Ero con loro, adesso, col mio motore. Stavo meglio allora, adesso sono solo. Dai. Una ragazza è venuta da quel bar, e una donna è Gesù il motore della storia. È Gesù. Una ragazza è venuta da me, mi ha detto, don, assistivo in un istituto. Non mettete i bambini in un istituto. No, prendete tutti in famiglia, vi supplico. E c'è un ragazzo, è stato 18 anni in istituto, mi ha detto, quando io in istituto, e io cadevo nel cortile, io chiamavo mamma, non volevo gli assistenti. Quando venivo a dare tanti calci, io volevo la mia mamma. Dai, tutte le nostre ragazze, sono tante, tante, grazie famiglia, sono 240, anche consacrate, però, dai, Gesù, Dio come consola? Dio dice, come una mamma consola un figlio, io consolo te. Ma una mamma come consola un figlio? Quando cade, lo prende in braccio e gli dice, io non ti lascerò mai. E il bimbo sorride, la vita. L'ha fatta arrabbiarsi bene un signore. Il signore le ha fatte così bene le cose. Ah, ma che ci sembra di incredibile, perché? Perché ragazzi, quando ho finito il mio turno, mi prendono le mie mani fra le loro e mi dicono, perché non mi porti a casa tua? Vado in crisi, cosa devo fare? Portali a casa tua. Ha lasciato il lavoro e ha portato 8 di quei bambini. La famiglia fantastica. Così erano quei pochi altri al mese, di fronte a un dono così ingenuo. Ma insomma ci state a seguire Gesù? Se ne vedono delle cose, delle cose, ma tutte belle, fantastiche, insieme. Una ragazza, tu che c'è la conosci bene, tu la stessa Sara, tu, a 19 anni, no, aveva una crisi di fede assoluta, non credeva. Comunque è venuta, allora ha incontrato un nostro bambino, Nicola, che aveva ora 7 anni. Non parla, non si muove, deve essere imboccato sempre, deve essere pulito, tutto ciò che ha incontrato. E ha sentito che dopo aver visto non poteva più far finta di non aver visto, dopo aver capito non poteva più far finta di non aver capito. Allora si è legato, lei era fidanzata, il suo fidanzato si chiamava Beppe, era nato allora. Allora di sposarsi, il fidanzato gli ha detto, a te che mi interpretazione adesso, il fidanzato si voleva molto bene, gli ha detto, senti, o me o Nicola, gli voglio bene, ma non me la sento di portarli in casa, che dramma, o me o Nicola, sono voi, quella ragazza, chi doveva scegliere, tagli attenti, chi doveva scegliere? Beppi, che lei amava con tutto il cuore, si doveva sposare. O doveva scegliere Nicola? Vediamo un po'. Chi dice che doveva scegliere il suo fidanzato? Si amavano, erano puri, senza conti di matrimonio. Perché la gente adesso arriva al matrimonio, che a forza di acconti non è rimasto più niente. Non è rimasto più niente a forza di acconti. Ha consumato tutto, infatti si vede. Beh, un fotografo era arrabbiato nel mercoledì. Perché sì, così era già mastro buono. E mi ha detto, non, si sono sposati domenica e il lunedì si sono separati e io mi sono rimaste tutte le fotografie. E gli ho detto, beh, ti consoli guardando le fotografie senza i soldi. Allora va bene, e secondo voi, cosa doveva fare? E questo, chi dice? Non avete il coraggio. Parlate con sincerità, sorelle, mi raccomando, alzate la mano, l'una, o ti chiedo, doveva scegliere. Beppi, insomma, si è andato, o Nicola? Chi è per chi doveva scegliere Beppi? Chi è? Alza la mano. Nessuno. Chi è che è d'accordo che doveva scegliere Nicola? E molti mi dicono, così messa giallata. Non dare un valore di difesa. E infatti lei ha scelto Nicola e ha detto: se prendi me, prendi anche Nicola. Perché io sono Nicola e Nicola è me.
Non sono grande.
Dopo però, quando si è sposato con un'altra ragazza, lei è andata con il bambino, con Nicola, al matrimonio, ha fatto da testimone, ma con Nicola. Non so se gli è venuta lui qualche tentazione durante il matrimonio, speriamo di no. Però è bella la vita cristiana, che vi innamoriate di Gesù e che gli diciate di sì, e che stanotte non dormite finché non avete detto: sì Gesù, ti seguo, I follow you. Io domani parto per la Bolivia alle 11, dito la preghiera per me. Abbiamo tanti, abbiamo tanti chicos dalla Caglia, i ragazzi di strada, tanti. I ragazzi di strada in Bolivia alla parte, e sono migliaia, e sono divisi in branchi, in gruppi. Il Pace Libre sono los intoccables, gli intoccabili. Che vuol dire: voi non ci toccate perché ci disprezzate, ma voi non ci dovete toccare perché non siete degni. Mamma mia, io quando vado, vado sempre a salutarli verso la mezzanotte. Allora fatto sta che a forza di vedermi ha visto che ero anch'io intoccabile. Pensate, mi hanno nominato presidente dell'os intoccables. Pensate voi, davvero, senza avere né il guardiacorpo né questo. E quando arriva mi fa sempre la canzone che hanno fatto: la nostra libertà. Che bello, coloro che ci riconoscono sono la nostra libertà. Però siamo, chi mi ha insegnato tutte queste robe? La Madonna, nella sua, quando il Signore gli ha detto: la spada ti ha preservato il cuore perché si è conosciuti i pensieri. Ho capito tutto. Il genio della maternità è ai piedi della croce. Lì scrive: io vi è perfetta letizia, perché la gente si batteva il petto non perché vedeva Gesù, anche per lui, ma perché vedeva impietrita lì Maria accanto a lui. Oh mamma, cara, adesso mi sfugge di me. Rosa, oh mamma, raggiunge il cielo della maternità ai piedi della croce e scrivi: c'è tanta gioia nel dare la vita pur piangendo, pur soffrendo, e poi sono con lui e si va a giocare.